www.radiogio.it e la storia continua. Banchetti, pompe e trionfi in Milano. Questo è il titolo di diverse puntate. Matura di anni ai vertici della gloria, il maresciallo di Francia, tra il 1506 e il 1509, aveva voluto da Leonardo lo studio di un monumento sepolcrale che, ospitando la sua salma, ricordasse ai posteri i fasti della sua esistenza fortunosa. Parecchi schizzi di statua equestre, prima confusamente attribuiti al celebre cavallo di Francesco Sforza, distrutto dai fanti borgognoni, e alcune annotazioni del Codice Atlantico, permisero a Luca Beltrami di tentare la ricostruzione ideale. La statua giacente del condottiero sotto un baldacchino marmoreo doveva formare da piedestallo al gruppo equestre. Sembra che Leonardo se ne occupasse dopo la sua venuta a Milano da Firenze nel 1506 e poi nel 1509, dopo Agnadello, per incarico dello stesso Luigi XII. Desideroso di testimoniare in modo alto e solenne la sua gratitudine all'illustre maresciallo. Forse il monumento ideato da Michelangelo per la tomba di Giulio II poté suggerire a Leonardo qualche spunto, secondo risulta da qualcuno dei suoi disegni, come figurano schiavi incatenati ai lati del basamento. Doveva anche il monumento trivulziano sorgere sotto la cupola di un edificio, a disposizione centrale, quale il mausoleo, già forse ideato ed eseguito poi a capo dalla Basilica di San Nazaro, oppure porgere scoperto nella piazza che lo precede? Non sembri temerario se, come abbiamo già sostenuto in un'altra sede, incliniamo contro l'opinione corrente alla prima ipotesi, confortati dal carattere quasi chiesastico del monumento e dalla presenza di una sepoltura e della figura del morto. Ma Leonardo abbandonava presto il ducato senza aver posto mano al monumento e soltanto nel 1512 si poneva la prima pietra dell'edificio, cantato da un carmelatino dal Biffo. E le opere erano sospese quando, perduta per errore dalla La Tremouille, la battaglia di Novara, il maresciallo dové con le sue soldatesche francesi rivalicare le Alpi. Furono ripresi i lavori dopo il suo ritorno nel 1516, ma ancora in quell'anno si lavorava alle fondazioni, se negli scavi, a dire del Prato, si trovò un drago morto di grossezza somigliante a un cavallo, ma incontinente tutto si disfece, fuorché la testa restò appresso alla casa Trivulzio. Al vecchio maresciallo la sorte riservava nei suoi ultimi anni disinganni e umiliazioni, in viso al maggior numero dei milanesi, che non gli perdonavano di averli asserviti al rapace dominio oltramontano, avversato dal Lautrec che gli invidiava la gloria e l'autorità conquistata con il suo valore, il Trivulzio, cade in disgrazia di Francesco I e, vecchio quasi ottantenne, dovette rassegnarsi a un penoso viaggio in Francia per dissipare i sospetti e far valere le sue ragioni. Mal ricevuto dalla corte, si spense a Chartres il 5 dicembre del 1518. Oggetto per i principi di severa meditazione, per gli italiani di dolorose rimembranze e per gli uomini di compassione e disinganno. Re Francesco, all'estinto maresciallo, non lesinò gli onori. La salma giunse a Milano il 18 gennaio e dopo una breve sosta a Sant'Eustorgio fu solennemente portata il giorno dopo a San Nazaro. Intervenne al funerale il Lautrec. Il Senato, i magistrati e tutta la città e il clero affluente da ogni parte del Ducato. Et innanzi a tanto clero erano 500 poveri vestiti di nero con li doppieri accesi in mano. E dopo il clero seguitorno gli araldi et li trombetti di esso trivulzio. Poi sei vessilli dei suoi capitaneati, da poi sei corsieri coperti di velluto bruno fino a terra. Consuso li ragazzi portando chi il scudo, chi l'elmo, chi la lancia, chi il baculo e chi la spada e chi gli sproni. E uno dei corsieri era guidato con la sella vuota. Due altri poi ne seguiamo de simile ornato, che portavano l'arca coperta de broccato d'oro sopra rizzo, dove era incluso il morto Trivulzio. E la salma parve trovar riposo nell'arca marmorea ornata da bandiere e trofei, su cui lo stesso maresciallo aveva fatto incidere l'epitaffio: «Qui nunquam quievit quiescit». Tace. www.redigio.it. E la storia continua.